alla professoressa Spattafora.
Grazie Antonio. Funziona, sì, io ho una voce molto bassa, si sente. E io sono onorata di questo invito, ti ringrazio e ho apprezzato moltissimo questo lavoro che ho letto con due facce diverse che in questo momento rappresento, quella di un docente che ha insegnato i diritti umani e insegna da anni e lo studioso quindi che si diverte a leggere i colleghi, alla dottrina, i documenti e a scrivere ogni tanto qualcosa che spero sia ben accettata da chi legge, e dall'altra quella di essere l'agente del governo italiano davanti alla Corte europea, che forse è un ruolo difficile che io sto ormai coprendo dal 2008, proprio per quelle riflessioni che lo stesso annuario sottolinea. Anche se devo dire che non è poi sempre così negativa questa posizione italiana nei confronti dei diritti umani, e mi ricollegavo al fatto che l'Italia è un paese civile che forse potrebbe fare di più, ma non è meno di altri dove invece i diritti umani sono molto più calpestati, o quegli stati che dicono di rispettare i diritti umani ma che in fondo poi nelle loro ordinamenti interni applicano ancora la pena di morte. Quindi da questo punto di vista mi sento come cittadino, ma anche con il ruolo che ricopro in questo momento, di dover difendere il nostro paese in maniera professionale, coerente e anche obiettiva, sebbene in presenza di norme, come è stato sottolineato e come anche in parte l'annuario evidenzia, che le nostre legislazioni, come hanno detto anche chi mi ha preceduto, non sono sufficientemente applicabili, ma anche da svecchiare. Naturalmente le ultime sentenze della Corte europea ci invitano a questa riflessione, e abbiamo visto qui con l'intervento sia del Ministro Terzi che del Presidente Marcenaro che un pochino ci si muove, proprio perché stiamo tempestando proprio anche il nostro Parlamento da questo punto di vista, di cercare di andare avanti ma di tirare fuori effettivamente di adeguarsi a quelle normative internazionali che da anni invece sono presenti nello scenario appunto degli Stati, ma che l'Italia per vari motivi ha in questo ancora disatteso. Quello che mi hanno preceduto due eminenti colleghi che io adoro, sia il professor Leanza, che è stato il mio anche capo servizio, perché ho vissuto con te, ormai sono qui come consulente giuridico, io non amo parlare di me, ma chi non mi conosce lo devo dire, dal contenzioso diplomatico ormai da 30 anni, quindi denuncio anche un'età, sono anche nonna tra virgolette, quindi mi va benissimo questi anni di permanenza al contenzioso, e con Umberto naturalmente abbiamo fatto sotto la sua guida molto e abbiamo cercato di a livello internazionale di operare nel migliore dei modi, proprio anche in questo settore così delicato. L'annuario, come dicevo, per me rappresenta un libro di studio ma anche un libro di applicazione concreta. Devo condividere, perché ho preso appunti, vado a braccio, quindi prendetemi questo mio intervento così molto spontaneo e rapido. Condivido il principio dell'interdipendenza dei diritti che il professor Papisca ha prima evocato, proprio tra quelli che sono i diritti dello Stato di diritto e lo Stato sociale, perché questo ormai è un obiettivo che le stesse Nazioni Unite e anche le altre organizzazioni internazionali si sono poste attraverso naturalmente i loro organismi, i loro atti, i loro strumenti giuridici o vincolanti o meno, poco importa questo, ma c'è una sorta di attenzione su questa interdipendenza che è quella poi che porta alla necessità di uno sviluppo umano sostenibile in un ambiente, in un mondo che sia equo e giusto, ma questo naturalmente è un'utopia ancora, tra virgolette, per ovvi motivi di quello che sta accadendo intorno a noi. Condivido naturalmente, come dicevo prima, quello diceva il professor Leanza sulla la mancanza di adeguamento. E che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che effettivamente dal testo la parte che mi ha più così interessata riguarda l'aspetto della diritti umani nella giurisprudenza italiana, forse perché è quello che io sono portata oggi a dover difendere, quel potere della magistratura evocato dal collega Panebianco, perché in effetti i nostri magistrati rispettabilissimi nel loro lavoro, non tutti sono a conoscenza approfonditamente, anche se la dottoressa ha detto che stanno migliorando. Sicuramente la Corte Costituzionale ci ha dato una mano e proprio oggi ci ha dato una mano, cioè non ci dà invece una mano nel caso a Buomar, dove a Milano hanno intenzione di riaprire il processo proprio sul segreto di Stato, cioè su quell'episodio del rapimento da parte di alcuni funzionari della CIA con implicazioni dei nostri servizi segreti, e quindi c'è qui un'apertura. Noi abbiamo un procedimento davanti alla Corte Europea in questo modo, naturalmente è compito dell'agente, io faccio parte di ho un ufficio ovviamente alle mie spalle, di difendere quello che è stato fatto a livello della magistratura. Adesso vedremo quali saranno i sviluppi futuri, naturalmente se questo bloccherà anche il procedimento davanti alla Corte Europea. Però la magistratura forse da questo annuario, o almeno alcuni magistrati, non tutti, potranno imparare qualcosa di più, come si articola, come si diceva, la parte strutturale istituzionale, sia essa ministeri e organismi minori, e quali sono effettivamente gli obblighi internazionali da adempiere. Questo è importante, quindi le difficoltà che si incontrano davanti agli organismi giurisdizionali internazionali è proprio quella di avere ancora una non conoscenza precisa di alcuni elementi importanti che sono non solo normativi, cioè gli strumenti, le convenzioni, gli accordi eccetera, ma anche la giurisprudenza che internazionale in questo settore si esprime continuamente. Naturalmente il problema dell'esecuzione delle sentenze che evocava il professor Leanza, devo dire che non è compito della gente, almeno per legge, no, lo devo dire per no, siamo d'accordo. Cioè, il governo cerca di dare esecuzione nei limiti in cui l'organo predisposto è un ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che naturalmente si trova nelle difficoltà in questo momento anche a livello finanziario, e quindi stiamo cercando, proprio in questo momento c'è una riunione a cui io dovrei partecipare, ma naturalmente la mia promessa al professor Papisca era più importante di essere qui con voi, era quella di tamponare le falle che sono presenti nella mancata esecuzione di alcune sentenze. Quello che invece io trovo che in Italia ancora stiamo ancora maturando è sulla la fase della discriminazione. Infatti mi ha interessato quel capitolo sulla giurisprudenza italiana nei vari settori, perché è lì che ancora abbiamo delle carenze. Questo l'ho percepito non solo studiando le problematiche della discriminazione, affiancando anche dei colleghi dell'UNAR, ma soprattutto quando, e qui devo dire quello che ho fatto per 2 anni come membro del Comitato Europeo Diritti Sociali, sui rapporti italiani e sui ricorsi per i problemi dei Rom e dei Sinti. Quindi qui abbiamo delle carenze da colmare, ma naturalmente l'ultimo rapporto proprio sulla strategia dei Rom e dei Sinti presentato alla Commissione Europea è un passo avanti per dire a tutti stiamo provvedendo. Naturalmente la volontà politica c'è, la parte più pratica è più quella più difficile naturalmente da attuare, ma sicuramente da quel punto di vista stiamo operando, si sta cercando tutti di fare gli sforzi possibili e immaginabili. L'altro aspetto della discriminazione sono la parte dei soggetti vulnerabili o deboli, come vengono a dire, in particolare le donne e i minori. Ecco, io ho un'attenzione particolare per i minori, anche qui davanti alla stessa Corte europea stiamo lavorando, perché ci sono ricorsi sui diritti dei bambini su diversi aspetti, naturalmente non sto qui a dilungarmi, ma è un'attenzione che devo comunque difendere le leggi italiane. Anche qui dobbiamo fare ancora molto, ma naturalmente con l'aspetto dei minori verso la parte tipo non accompagnati, minori stranieri, la tratta degli esseri umani, la violenza, la pedofilia e tante altre cose. Quindi su questo si sta lavorando anche in questo senso. Altro elemento che il professore ha citato, la sovraffollamento delle carceri. Qui la discriminazione è importante, perché vengono al sovraffollamento accomunati in un'unica cella tipologie diverse di detenuti, che siano di stranieri, che siano di religione diversa, che siano omosessuali, che siano transessuali, quindi c'è una difficoltà di trattamento proprio per questo sovraffollamento e questa incapacità ancora di provvedere in materia. Naturalmente anche qui devo dire abbiamo dei ricorsi davanti alla Corte europea, uno è arrivato più o meno alla fine, altri si stanno ancora esaminando e studiando, e appunto la Corte dovrà ancora esprimersi in materia. Abbiamo delle nuove leggi, speriamo che queste siano tamponino un po' questi effetti, diciamo queste situazioni non abbastanza gravi. Elemento importante anche la xenofobia, perché questo naturalmente purtroppo, a parte gli episodi recenti che hanno a livello della non soltanto nei riguardi del sesso in quanto tale, ma per esempio della libertà di religione, anche questo è un elemento che, come diceva la dottoressa, non so chi di voi aveva detto il caso della crocifisso, siamo riusciti a far capire alla Corte che il Paese ha anche un margine di apprezzamento in questo coso, cioè questo elemento del margine di apprezzamento. E qui voglio chiudere dicendo che quello che la Corte europea, perché questo è un elemento che è stato accennato nell'annuario, ma che sicuramente non può contenere tutta la disamina delle varie sentenze che nel frattempo si sono avvicendate, state adottate dalla Corte. Da quando io sono in questo ufficio abbiamo cercato, nuovamente con l'appoggio del governo, di far capire alla Corte che la Corte europea non è la Corte di Lussemburgo. L'applicabilità delle sue sentenze non sono ancora quelle vincolanti, anche se da eseguire, per carità, ma non con il vincolo obbligatorio di quella di una Corte europea. Perché l'Italia nella stessa convenzione, o l'Italia o i paesi degli stati parti della convenzione, hanno quel margine di apprezzamento e quel principio di sussidiarietà importante da rilevare, sebbene col protocollo 14 in alcuni casi si può superare, questo è stato superato nel caso Irsi e nel caso Costa Pavane ultimamente per la legge 40 sulla cosa omologa. Ecco, questo la Corte lo deve capire, perché la Corte europea si vuole erigere un pochino ad parificarsi alla Corte dell'Unione europea. Naturalmente questo è un elemento importante, lo dico anche agli addetti ai lavori, perché si sta discutendo, e proprio ieri abbiamo avuto un comitato a Strasburgo, sull'adesione dell'Unione europea alla CEDO, come predisposto sia dal Trattato di Lisbona che dal Protocollo 14. Naturalmente questo non significherà, a mio modesto parere, questo poi è da vedere, come nell'ambito delle modulazioni e del protocollo di adesione sarà precisato, che le norme della CEDU siano immediatamente applicabili negli ordinamenti interni, perché qui c'è poi con la dottoressa, infatti qualcuno l'ha scritto nel testo, c'è da ben ponderare questo elemento, perché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e quella della Convenzione sono, non dico proprio patta e para, ma naturalmente sono diversi, ci sono più diritti sociali da una parte e meno diritti sociali dall'altra, quindi su questo punto sono già un anno e più che stiamo studiando questo fenomeno, e quindi come Italia stiamo cercando di contemperare naturalmente queste esigenze. Voglio chiudere con un'ultima informazione che presumo che qualcuno già lo sappia, che è stata presentata un progetto di raccomandazione sui doveri degli uomini. sui doveri umani. È da te, no? Ma adesso ufficialmente ci sarà una riunione nei primi giorni di ottobre, dove hanno fatto questa raccomandazione, tra virgolette, o risoluzione, secondo se sarà presentata naturalmente all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sui doveri umani. Che io ho trovato abbastanza interessante sicuramente, ma un po' la copia della raccomandazione del 48, trasferendo human rights in duties rights, quindi niente human duties. Quindi questo, diciamo, è da valutare, e qui devo dire che è stata implicata, e domando se il professor Zanghi, che mi ascolta, ne sa qualcosa, se l'Università di Messina ha partecipato alla redazione a suo tempo di questo strumento, che potrà avere eventualmente un suo futuro, nei limiti in cui sarà poi approvato da parte dell'organo competente. Ecco, quindi io ringrazio ancora i redattori, naturalmente coloro che hanno lavorato su questo annuario, ne farò uno strumento di lavoro, e se poi volete una mano sulle cose, io sono a disposizione. Grazie.
Grazie, Silvia.